Fratello Giuseppe, avrei una domanda perché stavo pregando l'altro giorno e, sapendo che siamo nel tempo della fine, viviamo nei tempi della Chiesa di Laodicea, di Apocalisse 3, c'è tanta apostasia nel mondo oggi, i cristiani non riescono a lavorare uni con gli altri, c'è tanta divisione, tante dottrine diverse, sparse e non sai più dove è la verità. Però la paura che io avevo mentre pregavo è che anche noi, anche io, sono nel pericolo di diventare Laodicea, anche io posso sbagliare e sviarmi dalla verità. Quindi, come posso evitare? Cosa devo fare per assicurarmi che non divento così? Perché i tempi che viviamo sono quelli, Laodicea, e non voglio essere così, ma non sono immune. Quindi, come posso fare per assicurarmi che io non divento, la nostra Chiesa non diventa Laodicea?
In effetti è un problema cronico. È una cosa che era profetizzata secondo Tessalonicesi 2. Diceva che prima del ritorno di Gesù ci sarebbe stata una apostasia, secondo Tessalonicesi 2. Studiarlo bene, perché oggi il diavolo sta ingannando certe chiese che viene il risveglio. Dio lo sta mandando. No, viene l'apostasia, infatti è già avvenuta. Già diverse volte negli ultimi anni è stato il risveglio un po' di qui, un po' di là, un po' di là, ma poi il sistema religioso cronico, burocratico, li ha soffocati tutti. Tutti si sono messi a attaccarsi l'un l'altro. Quel risveglio è falso, quel predicatore è falso. Sì, la gente guarisce, ma è del diavolo, cioè i soliti farisei infiltrati nelle chiese hanno soffocato ogni risveglio e sempre di più li soffocano, tutto per innalzare il super pastore di qui, il super pastore di là, la super denominazione e la super grazia. Insomma, io credo che la chiesa deve incamminarsi per la via della prima chiesa di 2000 anni fa, la chiesa che Gesù ha fondato, che si potrebbe chiamare la via della sposa. In questo tempo della fine, in mezzo a questa apostasia, il Signore farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. E Daniele 2,44 parla di quello. Il toccasana, io dico, per guarire la presente apostasia nelle nostre chiese, la bacchetta miracolosa, virgolette, che poi cioè, sono i miracoli di Dio, quelli veri, perché le nostre chiese possono non solo ritornare al fuoco di Gesù della prima chiesa, ma che possano crescere per vincere le tribolazioni che verranno di sicuro, vedi Apocalisse 13, 7, Apocalisse 12, 17, Matteo 24, da 15 in su. Viene la tribolazione. Per poter uscire dalla presente apostasia cronica, dalle trappole degli edifici religiosi, imparare ad operare nel vero edificio che è il corpo di Cristo, un edificio spirituale. Bene, per tornare a questo, infatti, negli ultimi giorni pregavo su questo. Ho ricevuto una scrittura che credo che sia il centro per avere risveglio, il centro per essere la sposa di Cristo, il centro per portare frutti. E Matteo 22, andiamo lì. Gesù mi ha dato questa scrittura. Sì.
Matteo 22.
37 a 39 che dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. E il tuo prossimo come te stesso. Questo è il segreto, il miracolo, il modo per essere la sposa di Cristo, per tornare al fuoco della prima chiesa.
Quindi per evitare di diventare anche noi Laodicea, dice che dobbiamo impegnarci a diventare sposa di Cristo, amare il Signore con tutto, tutto, tutto.
Questo si può predicare, lasciarlo lì, predica morta, o possiamo farlo.
E poi anche guardare un po' alla condizione delle chiese di oggi e assicurarci che non facciamo così, cioè le chiese ci insegna cosa non fare.
Le chiese insegnano oggi, non predicano più il Vangelo nelle strade, non le vedi nelle strade. Sono solamente in queste prigioni che si chiamano chiese edificio e insegnano cosa non fare come fanno loro. come ha detto Gesù ai discepoli, Matteo 23. I farisei predicano bene, ma non fate come fanno loro.
Vero.
Le prediche sono, cioè tutte le prediche, cattoliche, protestanti, il Papa predica, perfette, tutte prediche, non si può aggiungere niente. Non posso dire che noi predichiamo meglio di loro, però non fate come fanno, perché dicono e non fanno. Matteo 23 ha detto Gesù.
Amen.
E le chiese si stanno riempendo sempre di più, intasando i loro soffitti, i campanili di preghiere, ma intasano i tetti, ma oltre al tetto non arrivano a Dio. Andiamo a Isaia 1. Cos'è che dice Dio riguardo a questo problema? Che è un problema annoso, secolare, millenario. Isaia 1,15.
Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Isaia 1,15.
Bisogna ammetterlo. Chiesa mondiale, dobbiamo ammetterlo. Il sangue di tanti che muoiono, tante pecorelle che noi non raggiungiamo e muoiono senza Cristo, il loro sangue è nelle nostre mani. Di chi di noi, quelli di noi che ci vergogniamo del Vangelo, non ce ne frega assolutamente niente di evangelizzare i perduti intorno a noi, è questo il sangue che in questo momento ci accusa, a noi tutti, quelli di noi che non fanno la loro parte. Io non lo so che dove sto, Dio giudica, io non lo so. Però devo predicare questo per me e per tutti. Oggi nel mondo la gloria dei secolari non raggiunti, non evangelizzati, adesso i secolari del mondo si gloriano alla televisione, dappertutto, di essere atei. Oggi essere un ateo è una gloria. Vuol dire che non sei un imbecille religioso, vogliono dire. Perché oggi la religione è diventata una, diciamo, i pagliacci da prendere in giro, i buffoni del paese, la religione. Sono così morti e smorti che gli atei ci ridono alle spalle. Essere religioso, oh cretino, oh, non c'è Dio. Ipocriti religiosi ci trattano così, no? A troppi di noi. E tutto questo grazie a noi, grazie a quelli di noi supposti, virgolette, cristiani, che si vergognano di Cristo. Ma vergognarsi del Signore non è gratis. Costa, costa caro, costa anime. Vergognarsi di Gesù sono anime non raggiunte. Nel mondo si sta sviluppando una situazione satanica mondiale che, come profetizzato, è ora in piena apostasia. Questa non si è creata da sola, casualmente, o perché il diavolo è così forte, ma perché, come Gesù ci ha avvisato, Matteo 24, 12 dice: poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. La parola di amore qui è agapè, che vuol dire solamente amore divino. Gesù stava dicendo: l'amore dei cristiani si raffredderà.
E questa è la causa dell'apostasia di oggi?
E questa è la causa dell'apostasia di oggi. Non è merito del diavolo.
E quando dice
l'amore? È colpa nostra, quelli di noi che si vergognano di portare Gesù nelle strade.
Quando dice l'amore dei più si raffredderà, si riferisce all'amore che noi abbiamo per Dio o l'amore tra di noi?
Entrambi.
Ah.
E guarda, Apocalisse 2, andiamo lì, Apocalisse 2, 4 e 5, dice: ma ho questo contro di te. Vuoi andare avanti?
Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Ecco, il primo messaggio, la prima chiesa dell'Apocalisse, sono altre sei che seguono. Il primo messaggio è stato questo: hai abbandonato il tuo primo amore, l'amore per Cristo. Ricorda?
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Apocalisse 2, versi 4 e 5.
I candelabri sono le chiese. Apocalisse 1, 20 dice: i candelabri sono le chiese. una orribile, terribile, tremenda profezia che infatti poi è avvenuto. Efeso, questa chiesa qua, e anche tutte le altre lì della zona si sono raffreddate, gli islamici sono arrivati. Efeso era in Turchia, è la Turchia moderna. Cioè quello che sta per succedere è il fatto che il Signore sta per togliere la sua protezione intorno alle chiese. Quali? Quelle che hanno dimenticato e che in certe religioni tradizionali solo ricordano il Signore solamente nei loro servizi funebri, servizi religiosi. E basta. Cioè, se lo ricordano tra di loro. Guai quando predichiamo il Vangelo solo l'un l'altro, solo seduti in panca, la stessa chiesa che è annoiata di sentire lo stesso messaggio che Dio è amore, Gesù ci dà la salvezza, alla stessa gente per 10, 20, 40, 50 anni annoiati. Guai quando non andiamo a trovare un modo di dar da bere non agli ubriachi, ma dar da bere agli assetati, i perduti, quelli che Gesù non lo conoscono. Inutilmente mettono sul palcoscenico di certe chiese belle donne a ballare, sbandierare vessilli. Queste cose non possono prendere il posto dei comandamenti del Vangelo.
Vero.
Quali? Matteo 28, 20 dice: insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Cosa dobbiamo fare invece di predicarci gli uni gli altri? Andiamo a Marco 16. Predicarci l'un l'altro, sbandierare le bandiere, e così. E siamo la Chiesa, siamo salvati, siamo... Gesù ci ama, siamo sotto la super grazia, oh che bello, andiamo in cielo, stringiamoci le mani, abbracciamoci, oh come siamo felici. Branco di ipocriti, il mondo va all'inferno e tu sei felice. Sì, siamo felici quando guidiamo un'anima alla salvezza, possiamo essere felici quando stiamo evangelizzando di Gesù nelle strade, possiamo essere felici quando stiamo dando il Vangelo a uno che non lo conosce. Ma solamente essere felice perché tu sei bella, io sono bello, quanto siamo belli sotto la super grazia. Guardiamoci allo specchio, che bei narcisi che ci sono qua. Marco 16, 15 e anche il 20.
Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Verso 20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Marco 16, versi 15 e 20.
È inutile ricordare Gesù nei servizi funebri religiosi. Atti 4:30, cos'è che facevano? Stendendo la tua mano, Signore, per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Atti 14:13.
Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Atti 14, verso 3.
Queste sono le chiamate che possono togliere la Laodicea, lo spirito dell'apostasia, ubbidire alla parola, non solamente a predicare il Vangelo l'un l'altro. Romani 15, 19. Con la potenza di segni, prodigi, la potenza dello Spirito Santo, così da Gerusalemme e dintorni e fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. Gloria al Signore.
Quindi in un certo senso quello che succede oggi è che i cristiani credono che andare in chiesa e leggere la Bibbia è sufficiente e questo prende il posto dell'ubbidienza?
Assolutamente no, questa è la vergogna del cristianesimo, è studiare la Bibbia per se stessi e non per le pecore. È quello di crescere, la vergogna nostra è quando cerchiamo di crescere in santità, cerchiamo di crescere in fedeltà, cerchiamo di avvicinarci a Gesù, quando dovremmo prima aiutare le pecorelle a farlo. Il dovere di un papà non è solamente di essere grande, bello, ricco, stare bene, ma prima i suoi figli e dopo se stesso. Gesù ha detto: più benedetto dare che ricevere.
Vero.
Va bene.
E ho notato anche nella mia vita personale che la vera crescita spirituale per me avviene ed è avvenuta anche nel passato solo quando dimentico me stessa, mi dedico agli altri, faccio qualcosa per gli altri, prima di tutto per Gesù. Solo allora cresco, altrimenti cresco in egoismo solo.
Sì, e questa è la Chiesa di oggi. Noi siamo i grandi evangelici, noi siamo i grandi cattolici, guarda che campanili che abbiamo, guarda la nostra chiesa, aria condizionata, poltrone coi cuscini, guarda come noi siamo potenti, siamo ricchi, abbiamo bisogno di nulla, abbiamo tutto, persino l'otto per mille, guarda, guarda noi, denominazione Laodicea. Invece nostra vittoria sta nel raggiungere pecorelle, strapparle dalla bocca del diavolo, dare loro la salvezza di Gesù, salvarli dal leone, insegnare loro ad Matteo 28. Osservare la parola del Vangelo. Andate, insegnate a tutti ad osservare i miei comandamenti. Matteo 28, dal 18 al 20. Cerchiamo di, quando leggiamo la Bibbia, di capirla. Dio ci aiuti, noi che siamo qua a predicare a tutti, cerchiamo sì. Noi di non cadere nella fossa.
Sì, amen.
Possibile che le nostre chiese si sono talmente allontanate da Gesù? Com'è possibile che sono così lontano? Com'è possibile che Dio deve mandare l'anticristo per svegliare le chiese? Ma se è così che siamo in questa apostasia, come possiamo essere scritte nel libro dell'agnello? Come possiamo essere nell'apostasia ed essere nel libro dell'agnello? Stiamo attenti, perché i libri sono due, non c'è un libro, sono due. E solamente gli ubbidienti sono scritti sul libro dell'agnello. Vedi Apocalisse 13:8. I cristiani disubbidienti tra di noi, da quello che le scritture dicono, sono solamente scritti nel semplice libro della vita, ma non con l'inchiostro indelebile del sangue dell'agnello, ma con inchiostro delle nostre opere. Sono due inchiostri. Il libro della vita sono le nostre opere. Il libro dell'agnello è l'opera di Cristo sulla croce. Ma solamente, come dice la prima scrittura che ho letto, chi ama Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza, è scritto nel libro dell'agnello. Ma attenzione! Le opere non ci salvano, ma se non abbiamo opere da libro dell'agnello, non ci siamo. E allora, attenzione fratelli, Apocalisse 3:5, andiamo lì, perché le nostre opere sul libro della vita possono essere cancellate. Ce l'ha Apocalisse 3:5?
Sì.
Chi vince io?
Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Chi vince, il Signore non lo cancella. Chi non vince, viene cancellato. Quindi possiamo essere cristiani, ma se non siamo mai entrati nel libro dell'agnello con tutto il cuore e con le opere che mostrano, le opere che non salvano, però mostrano, e allora se siamo solamente nel libro della vita, e allora possiamo essere cancellati. Secondo Corinzi 13:5, cosa dice?
Esaminatevi per vedere se siete nella fede.
Mettetevi alla prova.
Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Secondo Corinzi 13, verso 5.
Allora, dobbiamo metterci alla prova, fratelli. Non addormentiamoci qui in questa chiesa dello Spirito.
Amen. Dio ci aiuti.
Io so che in nostra chiesa abbiamo fratelli che sono nel libro dell'agnello e ci sono fratelli che siamo solo nel libro della vita. La differenza è mostrata dalle opere in Cristo. Luca 9:26. Perché? Se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Come facciamo a essere nel libro dell'agnello se Gesù si vergogna di noi? Allora, fratelli, facciamoci forza. Chiesa, facciamoci forza. Alziamoci per Cristo. Entriamo nell'arena. Diamo tutto il nostro cuore a Gesù.
Amen.
Abbandoniamo tutto il mondo che non vuole seguire Gesù. Luca 14. Chi non vuole seguire Gesù, lasciamoli per la loro strada, non li scocciamo. Verso 33.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, verso 33.
Scritture che nelle chiese dell'Odissea non si leggono, o si leggono dicendo che significa il contrario, perché siamo sotto la supergrazia, ci mancherebbe altro. In cielo c'è il comunismo, tutti uguali. Non è così. Diamo tutto al cuore Gesù, abbandoniamo tutto, lasciamo tutto. E una volta che lasciamo tutto, il Signore ci farà tenere quello che serve per Lui e per noi, però abbandonando tutto il resto che sono una palla, una catena al piede. Cosa abbiamo da perdere abbandonando tutto? Niente, se non il diavolo, i suoi inganni. Niente se non le sue stregonerie.
Oh, ben venga.
Il suo materialismo, l'amore per il materiale, le sue moderne droghe, egoismi, telefonini, social, la TV e il mondo ipocrita dietro di questi. Amati fratelli, voglio dire una parola ai fratelli della religione degli edifici, qualunque denominazione però che la loro fede ruota, imperniata a un edificio con una croce in cima, e voglio dire a questi fratelli, amati dal Signore, ma voi siete sicuri che volete continuare nei vostri edifici e non uscire mai a cercare pecorelle per le strade? Siete proprio sicuri? È il Signore, credo, che ci parla. Siete sicuri che volete seguire religioni che vi rendono dipendente, tossicodipendente dagli edifici? E ci sarà qualcuno che chiederà, a che c'è di male con un edificio? L'edificio è una cosa neutrale. No, non ci sono neutrali. In verità, edifici sono pieni di gente brava, sincera, ma molto mal guidati dottrinalmente dalle loro guide, che una vera guida non ti porta a un edificio, ti porta con l'esempio a raggiungere le pecorelle nelle strade, nei parchi, nei mercati, nelle vie, dappertutto. Nell'edificio cosa vuoi andare lì? L'edificio a far cosa? A diventare una muffa su quelle panche. E poi secondariamente una religione edificio è una religione immobiliaria, cioè statica, inerte, un latifondo traballante, malfermo nello spirito. Tu credi che l'edificio sia tua proprietà? No, tu sei proprietà dell'edificio. In un edificio è uno scherzo per il maligno assumere controllo dall'edificio, che è sempre in necessità di soldi. L'edificio ha bisogno di soldi e quindi soggetto alla politica religiosa. Però mentre invece le chiese comandate dal Signore sono libere, perché una chiesa, una comunità dei credenti, una missione che non dipende da un edificio, è sempre libera, libera di andare dappertutto, trovarsi, incontrarsi dappertutto, a casa mia, a casa tua, in un parco. Io tutti i miei anni di missionario ho fatto così, sempre trovato, i nostri incontri erano con le pecore, nei parchi, seduti sull'erba, e io predicavo, le pecorelle ascoltavano, si salvavano, dicevano Gesù, predicavamo, c'erano fratelli che uno suona la chitarra, a volte io. E poi incontrarsi nelle proprie case non costa assolutamente niente. Non c'è sta scusa, sempre ho bisogno di soldi per l'aria condizionata, dobbiamo cambiare i cuscini alle sedie, dobbiamo cambiare le piastrelle, dobbiamo sistemare il cesso. Non costano niente, ti riunisci nelle case, si può mangiare insieme con tutti gli amati fratelli, fare la santa cena insieme. Quanti siamo? 2, 3, 4, 10, 15, non molti di più, perché poi dà nell'occhio del diavolo e ti perseguita, va bene? E poi tenere presente che nella prima chiesa non si conservava nessuna ostia in nessun tabernacolo. Questa era la pratica del Vecchio Testamento, avere il luogo santissimo, solamente il sacerdote poteva andarci. Oggi queste chiese sono tornate al Vecchio Testamento, insomma. Va bene. Insomma, sono pratiche per tenere, cioè la religione degli edifici, sono pratiche per tenere il corpo di Cristo dentro recinti religiosi, perché lì c'è il tabernacolo, c'è l'ostia, oh oh oh, Dio ce ne liberi. È scritto nella parola ed è comandato dal Signore. 1 Corinzi 3,16. Angelina.
Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. 1 Corinzi 3,16.
L'ostia abita in te.
Wow. È incredibile l'onore che abbiamo. Che privilegio.
Capito? Gesù è l'ostia vivente e anche noi, perché abbiamo ricevuto l'ostia, chiamatela così se volete, questa parola non c'è nella Bibbia. Quando riceviamo Gesù diventiamo parte di Gesù, del suo corpo. Sì. Non devo andare settimanalmente a prendere una siringa di droga che mi fa andare avanti un'altra settimana. L'ostia che prendi non ti dà la vita per una settimana o per 2 o 3 giorni. La ricevi una volta e per sempre. C'è che una scrittura lì, Ebrei 10, che ci ha resi perfetti per sempre, verso 10 a 15, quella zona lì. Va bene, intanto leggo una scrittura per non perdere il momentum. Ebrei 10.
11 a 12.
Ecco.
Ebrei 10, 11 a 12.
Perfetti per sempre, non devi andare ogni settimana a prendere il metadone. E cosa dice?
Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati,
che non serve a niente, digli ai sacerdoti ad andare nelle strade come Gesù a portare l'ostia della sua parola in Cristo e dare la salvezza. Non si salvano dandogli l'ostia, si salvano dandogli la parola. La parola è Gesù. Capito? Cerchiamo di uscire da queste baracche e andiamo a seguire Gesù ovunque lui va. Dove andava Gesù? A distribuire l'ostia ogni domenica? No!
No, no.
Distribuiva la parola ogni momento, è così che si salvavano. A tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Giovanni 1,12. Ricevuto cosa? L'ostia? No! La parola! La parola predicata. Matteo 18.
Non ho letto il verso 12.
Non ho letto il 12?
No, di Ebrei.
Ah, ok, scusa.
Lo rileggo anche l'11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati.
Vecchio Testamento.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto.
Cosa? Quanti? 1, 2, 3 sacrifici?
Dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre.
Ah, non è ogni volta che fanno una messa?
No. Si è seduto alla destra di Dio. E anche verso 10 dice che noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre.
Ma come una volta per sempre?
Verso 10.
Ma sicuramente Gesù si sbaglia. Sicuramente no. La Bibbia è sbagliata.
No,
ma
no,
chiede
no,
qualunque prete, te lo dirà lui, che se non vai lì a prendere il metadone, cioè la religione settimanale, tu vai all'inferno. Almeno una volta all'anno devi andare in un edificio. No. Ah, non posso andare sotto un albero? No! Vedi come prendono per il naso?
Vero, meno.
Legge solo una scrittura, una volta per sempre.
Verso 10 dice: noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù fatta una volta per sempre.
Ma ci vuole entrare nella cocuzza, nel cocomero, nell'anguria? Ci vuole entrare? Ma sta Bibbia sta intralciando le tradizioni religiose. Perché non la butti via sta Bibbia?
No, non la buttiamo via.
Ma
come?
Scusa, questo qui è il contrario di quello che insegnano nelle chiese. Mica possiamo seguire
troppe
dottrine noi. Buttiamo via la Bibbia.
No, ci guida alla verità. Siamo noi sbagliati, non la Bibbia.
Matteo 18:18-20.
Matteo 18:18. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo.
Dice però deve essere un edificio?
E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18, versi 18 a 20.
Va bene, ovunque, dice, ovunque due o tre sono riuniti, io sono lì. Controllo si dice edificio.
Non dice... Dice ovunque due o tre sono riuniti.
Edificio evangelico?
No, no, no.
Cattolico?
No.
La sala del regno?
No.
Il tempio mormonico?
No.
Ma ste Bibbie,
Sono perfette le Bibbie, perfette.
Bisognerebbe buttare via le Bibbie, se no qui mica possiamo smettere di andare nell'edificio.
No, 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 buttiamo via le nostre idee.
E come faccio a prendere il mio metadone religioso ogni settimana, se no?
Non lo prendiamo.
Prima Corinzi 16, 19,
Le chiese dell'Asia vi salutano.
Vi salutano.
Aquila e Prisca con la chiesa che è in casa loro vi salutano molto nel Signore. Primo Corinzi 16, 19.
Interpretazione. Vi saluta Aquila, Prisca e la chiesa edificio che è dietro l'angolo.
Ma che interpretazione è quella al contrario? Con la chiesa che è in casa loro.
Ma scusa, chiede a qualunque prete evangelico, qualunque pastore evangelico, qualunque prete cattolico, ti dirà così che se non vai nell'edificio santo e dai qualche bacio anche alle pareti, già che ci sei, e allora tu stai, scusa, sei tipo strano. Allora.
Infatti sì, è così che lo dicono, e purtroppo.
E senza edificio come fanno a ricevere l'otto per mille? Non possono. Quindi c'è qualcosa di sbagliato con la tua Bibbia?
No, non con la Bibbia, scusa. Con me sì, ma con la mia Bibbia
Primo
no.
Timoteo 2,8. Ti ho dato anche questa, guarda nella tua lista, dovresti averlo.
Primo Timoteo 2,8. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Primo Timoteo 2,8.
Che cosa vuol dire in greco? Dice... Che preghino in ogni luogo. Sai come si dice in greco ogni luogo?
Come?
Si dice ogni luogo.
Grazie.
Capito? Cioè non è che devi andare dal signor grande prete o il grande pastore sotto la super grazia. Significa che puoi pregare senza edifici. Edifici fatti suppostamente da pietre santificate. No, caro. Sono tutte prese per ti prendono per i fondelli. Tutto ciò che abbiamo bisogno è di ricevere Gesù Cristo. E l'unico libro dottrinale, qual è? Il Vangelo, il Nuovo Testamento. E di essere battezzati nello Spirito Santo per davvero e non con cerimonie di finti battesimi religiosi. Battesimi religiosi cambiano in base alla baracca dove vai, naturalmente. Non hanno ancora capito che non c'è il battesimo protestante o cattolico, c'è il battesimo di Gesù nello Spirito Santo. Va bene? Cerimonie religiose senza frutti, senza guarigioni miracolose, senza rinascere come nuove creature, senza imparare ad evangelizzare le pecorelle perdute con la salvezza di Gesù, non la salvezza protestante o cattolica, di Gesù, perché questa è l'unica che salva. Per questo che nelle chiese c'è tanta gente che neanche è salvata, perché si credono, protestanti, cattolici, io sono a posto, non sei a posto, tu non sai neanche se sei nel libro dell'agnello, non sta a me dire se io o te ci siamo, le opere devono dirlo. Senza libri dottrinali scritti da uomini, che hanno bisogno di essere sempre aggiornati perché sono troppo pieni di balle religiose. Perché vanno aggiornati le dottrine religiose? Perché vanno aggiornate? Perché sono piene di fandonie. Prendo una scrittura, due, tre, e poi ci mettono sopra un po' di Torre di Pisa, alla fine non assomiglia più all'originale. Una vera chiesa, come spero la nostra chiesa dello Spirito, per grazia di Dio sia Dio il giudice, abbiamo bisogno solo di tre insegnamenti dottrinali. I nostri libri dottrinali sono raccolti in tre punti. Primo, il Vangelo. Secondo, il Nuovo Testamento. Il terzo, il resto della Bibbia, nell'ordine. Ecco, non vogliamo altri libri dottrinali. Fratello Giuseppe non è così intelligente di essere in grado di scrivere dottrine. Lasciate la Bibbia com'è, non ha bisogno del sale di questo, di quella religione. Io credo fermamente che coloro che fanno questa scelta, cioè di l'unico libro dottrinale, il Vangelo, la Bibbia, e che si danno sinceramente al Signore di tutto cuore, credo che quelli saranno parte del libro dell'agnello, cioè la sposa di Cristo. Andiamo in Osea, poi in Apocalisse, ce l'hai lì? Osea 2, 19 e 20?
Sì.
Libro dell'agnello.
Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà. E tu conoscerai il Signore. Osea 2, 19 e 20.
Alleluia! E tutti i fidanzati dissero Amen!
Amen.
Le fidanzatine, i fidanzatini, Amen! Vieni Signore!
Grazie Signore!
Apocalisse 19, 7, 9, viene una celebrazione, siete pronti per la celebrazione? Fratelli che avete ricevuto Gesù, che amate Gesù con tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze, perfetti, non lo siete, in gamba non lo siamo. Però quelli di noi, non so chi sono, che hanno dato veramente tutto il cuore a Gesù, non perfezione, il cuore, e allora questa scrittura e proprio per questi 19, 7 a 9.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria,
diamo la gloria
perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Ci stiamo preparando con l'olio nelle lampade. Verso 8.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Quindi non è solo super grazia, non è importante se sei Laodicea, se sei la chiesa di Sardi, Apocalisse 3. C'è la super grazia, c'è la grazia in cielo, non è importante quanto sei cattivo, quanto sei disubbidiente, che non te ne frega niente di predicare Gesù nelle strade ai perduti, non te ne frega niente di dare la salvezza ai perduti. C'è la super grazia! Tu sei impazzito. Da nessuna parte nella Bibbia la trovi questa supergrazia. Ripeti di nuovo. Il lino fino?
Perché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Come? Ma io sono salvato per grazia. Signor prete, signor pastore, non sono salvato per grazia?
Sì, sì.
Allora che dice qua nella Bibbia? Qua? Io prendo questa pagina e la strappo. Avanti, verso 9.
E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19, da 7 a 9.
Sai cosa vuol dire beati quelli che sono invitati?
Cosa?
Vuol dire che molti non saranno invitati. No. Non è importante che siamo salvati, crediamo in Gesù. Non saremo invitati alla cena se non camminiamo insieme all'agnello. E come? Grazie alla supergrazia? No, caro. L'ubbidienza, le opere. Le opere non dipendono dalla supergrazia, dipendono da me e da te. Certo, le facciamo per via della grazia di Dio, ma quando siamo disubbidienti come Sansone e non ubbidiamo, cioè nel suo caso ha rivelato il segreto dei capelli, perdiamo la grazia di Dio, la perdiamo l'unzione. E qualche Delilah, come in italiano, Delilah, Dalila, ci taglierà i capelli. Non fatevi tagliare i capelli dal diavolo, perché quelle streghe lì, qualche Dalila strega, farà sì che vi cavino gli occhi. E Sansone dice, sono qui cieco, senza occhi, almeno, Signore, fammi morire, buttando giù questo tempio. E così avvenne. Non fu una morte molto gloriosa, cioè è morto sotto punizione, Dio lo ha punito, ha già permesso che i suoi nemici gli cavassero gli occhi, che non vi cavano i vostri occhi, i nostri. Attenti fratelli, non facciamoci imbrogliare dai falsi predicatori di grazia, 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 perché nella Bibbia c'è la grazia, ma non la supergrazia, né nel Vecchio Testamento vedi Sansone gli hanno cavato gli occhi, ma neanche nel Nuovo. Anania e Safira, Jezebel in Apocalisse capitolo 2, dice adesso la butto su un letto di malattia. Perché? Perché hanno voluto ascoltare con le buone, allora Gesù gliele fa ascoltare con le cattive, la chiesa di Tiatiri. Quale supergrazia? Non, la supergrazia è una bugia del diavolo, virgola, dei falsi predicatori. Tutto il Nuovo Testamento è pieno di situazioni che il Signore ha tirato fuori il bastone e bastonato a destra e a sinistra, la chiesa in Gerusalemme erano lì a godersi i soldi, la gente si dava tutto, e allora, Atti capitolo 8, Dio manda una persecuzione e li caccia tutti fuori di Gerusalemme, dove? In tutto il mondo a predicare il Vangelo. Adesso viene l'Anticristo e caccerà tutte le chiese addormentate sulle panche, a cominciare con gli evangelici che la Bibbia dovrebbero conoscerla, dove? In tutto il mondo predicare il Vangelo, ma sarà molto, molto, molto più dura di adesso, perché verranno uccisi, distrutti. Signore, aiutaci ad avere il timore di Dio, Signore. Aiutaci a non addormentarci sulle bugie dei falsi profeti, che c'è la supergrazia. No! C'è la Vergine con olio, ok? E non è supergrazia, è la loro fedeltà, con la grazia di Dio, ma la loro fedeltà. Cioè il lino bianco splendente sono le opere giuste dei santi. E poi ci sono le vergini senza olio. Un motore senza olio si brucia, mi è capitato a me una volta. Lampade senza olio, sì, però c'è la grazia. Non c'è la grazia. Vieni cacciato fuori. Matteo 25, non c'hai olio, Gesù dirà fuori di qua, non c'hai olio. Ma un po' di grazia, nessuna grazia, fuori. Dice, ma questo è un parlare duro, certo, durissimo. Guarda, stesso capitolo, Matteo 25, quello con un talento, dice, Signore, sapevo che eri un padrone duro. E loro l'ho seppellito, ma sì, servo malvagio, infingardo, sapevi che ero un padrone duro, perché non l'hai dato ai banchieri? Cioè, vai da qualche missionario che ti rappresenta, sostiene un missionario che ti rappresenta, la Chiesa, se sei in una Chiesa buona. Gloria a Dio. Guarda, qui c'è un canto che va bene col mio messaggio che la supergrazia non esiste. Esiste la grazia di Dio, però in tutta la Bibbia Dio non ha mai dato la grazia, mai dato la grazia a uno che disubbidisce. Mai dato la grazia a un Adamo ed Eva, a un Anania e Safira, niente, a un Giuda. Ma quale supergrazia? Il super bastone. E allora, fratelli, cerchiamo di non cadere in quella fossa. Qui c'è un canto di Antonio Morra che si chiama Quando la mia porta chiusa troverai. Non troverai la supergrazia, troverai una porta chiusa, troveremo. Se non ci sveglieremo, se non diveremo ubbidienti, fedeli in Cristo, se non ubbidiremo ai comandamenti di Cristo. Non ascoltate falsi profeti che dicono in certe chiese, non siamo sotto la legge. Sì. Bugiardo, siamo sotto la legge di Cristo. Chi te l'ha detto che non siamo sotto la legge? Una legge molto più tassativa del Vecchio Testamento. Prima la facevi franca, basta che non andavi a letto con la donna sbagliata. Adesso solamente il pensiero, va bene, solamente il pensiero è già adulterio. Adesso la legge di Cristo è molto più fina. Stiamo molto più attenti. Nel nome di Gesù Cristo, Antonio Morra.
Furono per te, sanguinante su una croce io morì. Fu questo il prezzo che li pagai per te, perché tu vivessi in me. Poi sei ritornato alla vecchia vita che non ti aveva soddisfatto mai. Sei stato ingannato ed ora sei deluso, infelice, lontano da me. Io sono ormai vicino, sono quasi alla porta, presto dal cielo tornerò. Dove mai finirai, dove mai sprofonderai, quando la mia porta chiusa troverai. Chi nell'antichità infrangeva la verità, punito era senza pietà. Qual giudizio peggiore per chi il sangue mio disprezzerà ed ancora una volta mi crocificerà. Sei stato ingannato ed ora sei deluso, infelice, lontano da me. Sono quasi alla porta, presto dal cielo tornerò. Dove mai finirai, dove mai sprofonderai, quando la mia porta chiusa troverai. Sprofonderai quando la mia porta chiusa troverai. Io ti do ancora questa opportunità prima che la tromba suonerà. Ravvediti e torna ora subito a me, anche se la strada dura sarà.
Signore, grazie, Signore. Wow, sono rimasta pietrificata con il sangue che si gela nelle vene. E questo non è un canto, è un messaggio di Gesù a uno di...
È un messaggio profetico.
È un messaggio di Gesù a uno di Laodicea.
Che non c'è la supergrazia.
È incredibile.
Troverai la porta chiusa.
Oh wow.
Dio benedica Antonio Morra, che di solito oggi i canti cristiani sono delle cretinate. È un po' come quello che ho sentito, un messaggio che hanno portato John Travolta alla televisione italiana. È un grande, grandissimo attore, famosissimo. E gli hanno fatto fare il ballo del cretino.
Oh.
Il ballo dell'imbecille.
Oh.
Il qua qua, e c'erano dei soliti pagliacci lì col sorriso finto su tasche piene di euro, e gli hanno dato un cappellino, mi pare della papera, del pagliaccio, del cretino. Lui ha preso il cappello e l'ha buttato per terra. Io non sono un fesso come voi, e hanno fatto la figura di pistola tutti quanti messi insieme. E oggi le chiese sono più o meno uguali, insomma. Sono lì con le chiese col cappellino del qua qua e che ballano il ballo del qua qua. E il musicista, naturalmente, è il diavolo con tutta l'orchestra, e loro ballano perché tanto c'è la supergrazia. Il messaggio della supergrazia è semplice: puoi disubbidire alla parola, puoi essere mezzo cuore, puoi non portare frutti. Essere uno di Laodicea, puoi amare Dio non con tutto il cuore, puoi avere la lampada senza olio, puoi sotterrare il tuo talento, Matteo 25 parla di quello, ma alla fine ci sarà sempre la grazia di Dio. Aspettate, perché Dio ti ama così tanto Lui ama i disubbidienti uguali agli ubbidienti. Lui ama quelli che non hanno olio nella lampada uguali alle vergini fedeli. Lui ama i martiri. Lui ama i Giuda che abbandonano la volontà di Dio. Ama i Giuda uguali ai martiri. Ma la super grazia. Fratelli, sgridate questi falsi profeti. Sgridiamoli e seguiamo Gesù. Non stiamo ad ascoltarli. Ci guidano alla loro stessa fossa. Signore, aiutaci, questi messaggi sono per tutti, ma anche per me, il predicatore. Signore, aiutami a drizzare le antenne, io ne ho bisogno di imparare questo. Signore, aiutaci. È tempo di concludere il messaggio, fratelli. In conclusione voglio dire che il libro della vita che ho parlato in questo piccolo messaggio, Apocalisse 3:5, chi vince non lo cancellerò, come dire, e chi non vince lo cancello. Il libro della vita ci dà una grande insicurezza. E per questo credo che Gesù ha raffigurato la sicurezza dell'eterna salvezza del libro dell'agnello che riguarda la sua sposa, sposa che sarà invitata, eletta, nella Nuova Gerusalemme. Vedere Apocalisse capitolo 21. Angelina, mi dà una scrittura, secondo Corinzi, sì. 13:5, per favore.
Secondo Corinzi 13:5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Secondo Corinzi 13:5.
Ma vediamo in Giovanni 10... che le pecorelle di Gesù però ascoltano la voce, lo seguono. Andiamo lì, Angelina, speriamo di essere di queste. Diamoci da fare per essere di queste, Angela 27:30.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai.
Capito, non è il libro della vita. Non possono perire, sta parlando del libro dell'agnello. Non periranno mai, e...
e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Giovanni 10:27-30.
E anche Giovanni 5:24. Le promesse di Gesù.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24.
Alleluia, alleluia. Dando tutto il nostro cuore a Gesù.
Grazie, Signore.
Costa, perché di abbandonare gli adulteri, i telefonini, la pornografia, la diavolografia, eccetera. Però non veniamo in giudizio.
Amen.
Siamo passati dalla morte alla vita.
E non dare il cuore a Gesù, credo costa di più alla fine.
Ah.
Perché il diavolo ti prende tutto, ti distrugge.
E ti imbroglia. Promette tutto e da niente, anzi l'inferno. Gesù ti dice la verità, sarà dura. Però anche le sue promesse sono vere. Romani 8:38-39 dice, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, parla della sposa dell'agnello, né potenza, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8:38-39. Quindi è in Gesù, è in Cristo, non nella religione. Non fatemi infinocchiare dai religiosi. Non abbiate paura dei predicatori religiosi che vi mettono paura, che se non continui ad andare alla loro chiesa a prendere il loro metadone settimanale, sei perduto. No, è più facile che sei perduto se ci vai. A meno che un predicatore non ti indica solo Gesù, nient'altro che Gesù.
Amen.
Angelina, Apocalisse 21, chiudiamo con queste bellissime promesse.
Sì.
Dall'1 al 5, poi vidi... un nuovo cielo, una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Il mare non c'era più. 2.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Una sposa. Noi a Gerusalemme è la sposa. Quando arrivano le vergini con l'olio che si apre la camera, è la nuova Gerusalemme che si apre. E quelli che non entrano, e continua a leggere Apocalisse 21 e 22, abitano fuori dalla nuova Gerusalemme. Gloria al Signore. Prossima scrittura.
Verso 3, udì una gran voce dal trono che diceva:
ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, saranno suoi popoli, Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
E li asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
E colui che siede sul trono, questo è Dio, disse: io faccio tutte le cose nuove. E poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Quindi, fratelli, o crediamo alle parole di Dio o crediamo ai predicatori di strapazzo con la loro supergrazia, balle del diavolo che non è vero niente, non hanno scritture. Mai un disubbidiente ricevette non solo la supergrazia, ma neanche la grazia. La grazia è per quelli che ubbidiscono. Come disse Pietro ai farisei, lo Spirito Santo disse, cos'è Atti capitolo 5, che Dio dà a quelli che ubbidiscono. Sto parlando con i farisei, altra gente sotto la grazia, secondo loro. Lo Spirito Santo che Dio dà a chi ubbidisce. Dio, che ha nessun effetto, ti pare che ti approfitti della sua bontà, del suo amore, del suo perdono? No, lo Spirito Santo e la grazia, perché la grazia fa parte dello Spirito Santo, viene data a chi ubbidisce. Atti capitolo 5. Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Alleluia, gloria a Dio.
Amen. Posso mettere un altro canto di Antonio Morra? Questo parla della relazione tra Gesù e la sposa, è bellissimo, e prego che noi tutti, tra i due canti, prego che quando incontreremo il Signore potremo sentire questo ultimo.
E preghiamo che io e te siamo nella sposa, Angelina, perché nessuno lo sa chi saranno chiamati,
sì.
Nessuno sa chi sono gli eletti, nessuno può dire no. Noi, io sono, io e te, noi, Chiesa, qui siamo a Filadelfia, tutti gli altri, Laodicea, nessuna,
no.
Che nessuna
modo.
Capra si azzardi a parlare così.
Amen.
Il Signore elegge e non noi stessi.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Possa la grazia di Dio, la benedizione di Dio essere su di voi e possiamo nella nostra Chiesa avere le opere di sposa di Cristo, che il Signore ci aiuti con la sua grazia a produrle insieme alla nostra ubbidienza. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Antonio Morra, come un sigillo.
Gli occhi tuoi sono come una colomba, la veste tua è bianca più che neve. Tu risplendi di gloria agli occhi miei, questa luce non si oscuri in te. Tu sei bello mio divino sposo, gli occhi tuoi sono come fiamme ardente. Che io appartenga solo a te, nel mio cuore non hai regni mai, oh Signore, al tuo Dio attore, fa che nella mia vita solo tu sia importante e prezioso, mio Gesù, niente mi separerà mai da te. Resti sempre fedele tra le sfide. Siedi ai piedi miei qui tra gli ovili. Il colore dell'oro prenda le ali. Il profumo del cigli il tuo cuore.
Oh Signore, io vedo questo mare.
Gli occhi tuoi sono come una colomba.
Agitarsi nel vento la tempesta.
La veste tua è bianca più che neve.
Resta ancora con me, non mi lasciare.
Tu risplendi di gloria agli occhi.
Tu conosci le ansie miei,
in te. Metti come un sigillo su di me, fa che io appartenga solo a te. E il mio cuore non credi mai, oh Signore, altro mio attore. Fa che nella mia vita solo tu sia importante e prezioso. Gesù, niente mi separa. Metti come un sigillo su di me, fa che io appartenga solo a te. Niente mi separi mai da te.
Niente mi separi mai da te.
Niente mi separi mai da te.